Salute, salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei mecenati su Patreon, in particolare quelli a livello Galileo Galilei, Davide, Francesco, Jacopo, Riccardo, Stefano, Roger, Anna, Vitor, Pierangelo, Luigi, Antonio e Giulia, e a livello Dante Alighieri, ovvero Paolo, David, Massimo e Pablo. Grazie anche ai nuovi arrivati, Nicolò Monsumeci, Dario Landi, Dario Cicognani, Ezra e Simone di Sicilia. Ama molto la sua patria. Mi tocca anche di fare pubblica ammenda per un errore madornale nello scorso episodio. Ho detto che a cadere nel 1870 fu Napoleone II. Chiedo perdono all'infelice figlio di Napoleone per averlo paragonato a Napoleone III, che fu invece l'imperatore del Secondo Impero. Chiedo umilmente scusa. Nello scorso episodio abbiamo visto come Teodorico ha fondato il suo regno duale, armi gotiche e amministrazione romana. Oggi vedremo Teodorico alle prese con la gestione del suo nuovo regno, l'economia e la chiesa su tutto. Per rilassarsi da tanto impegno, Teodorico si concederà una bella vacanza romana, durante la quale sarà evidente a tutti gli italiani che non hanno di fronte un semplice re dei Goti. Sulle strade di Roma marcia ormai un degno discendente di Cesare e Augusto. Siamo lungo la strada che porta a Roma. Un politico di lungo corso assapora il suo trionfo. Si tratta di Festus, uno dei protagonisti del dramma che si sta per aprire nell'antica capitale. Il ritorno dell'insegna imperiale in Italia era stato un trionfo per Festus, uno dei grandi senatori di Roma e uno degli uomini più in vista in Italia. Festus era stato fatto console nel 472 da Antemio ed era stato l'ultimo console nominato da un imperatore occidentale. Ora serviva come caput senatus, il leader del senato. Nel 498 era stato lui a negoziare con l'imperatore Anastasio il riconoscimento di Teodorico e il ritorno delle insegne. In cambio, ovviamente, aveva dovuto dare qualcosa. Il più importante elemento di negoziazione era stato il riconoscimento da parte del Papa dell'Enoticon, promesso da Festus con l'autorizzazione del Papa di Roma, che, ahimè, per confonderci le idee, si chiamava anche lui Anastasio. Il riconoscimento era stato promesso, ma non ancora effettuato. Immaginatevi la sorpresa di Festus all'arrivo a Roma, quando venne a sapere che Papa Anastasio era appena morto, forse il giorno prima. L'intera negoziazione rischiava di saltare se al soglio di Pietro fosse tornata al potere la fazione calcedoniana oltranzista che vedeva l'Enoticon come il fumo negli occhi. Va da sé che una morte tanto tempestiva è alquanto sospetta. Comunque sia, anche il sospetto di voler approvare l'Enoticon sarà quello che basterà a Dante per inviare il Papa appena morto direttamente all'inferno. Il grande rivale di Festus a Roma era un certo Faustus, senatore anche lui, console per la prima volta sotto Odoacre e chiaramente intenzionato a succedergli alla guida del Senato. Forse intendeva sfruttare l'assonanza dei nomi. Attorno a lui si consolidò la fazione che invece voleva mantenere aperto lo scisma caciano, probabilmente unendo sia considerazioni religiose sia il desiderio di mantenere l'Occidente ben separato dall'impero orientale. Nella controversia che scoppierà presto si uniscono quindi rivalità personali, fedeltà politiche verso Ravenna o Costantinopoli e anche questioni religiose, come era di solito il caso in questi tempi. Festus aveva la necessità di mantenere il suo accordo con Costantinopoli. ne andava della pace nell'impero e anche della sua posizione vis-à-vis con la corte di Ravenna e quella di Nuova Roma. Dunque Festus mobilizzò le sue risorse, i suoi contatti e i suoi sostenitori nella Chiesa per fare eleggere un papa in continuità con il precedente, ovvero un papa disposto a sostenere l'Enoticon. Faustus non fu però da meno. Entrambi raccolsero i loro sostenitori e il 22 novembre del 498 furono eletti due papi. La fazione calcedoniana elesse Simmaco, un sardo, mentre i sostenitori dell'Enoticon elessero Papa Lorenzo, arciprete di Santa Prassede. Roma aveva di nuovo due papi in guerra tra loro, per la prima volta dai tempi di Damaso e Ursino, durante le controversie tra ariani ed ortodossi. Allora era scorso sangue nelle strade di Roma, centinaia erano stati uccisi da entrambe le fazioni. Roma si svegliò il giorno dopo temendo il peggio. Forse memori di quell'infausto precedente, le due fazioni decisero che c'era un'autorità superiore che avrebbe potuto dirimere la questione, ma ovviamente il re dei Goti e degli italiani, Teodorico. E fu così che il re di fede dichiaratamente e fieramente ariana fu chiamato a decidere chi sarebbe stato il papa dei cattolici. Ci tengo a sottolineare come sembrò naturale per tutti di fare riferimento alla suprema autorità civile per decidere una faccenda chiaramente ecclesiastica. I futuri papi pretenderanno spesso che dai tempi di Costantino la Chiesa avesse avuto un'autorità diversa, distinta e perfino superiore al governo civile. Il caso di questo scisma, detto laurenziano, dimostra chiaramente il contrario. Teodorico ricevette a Ravenna entrambe le delegazioni e decise che avrebbe aggiudicato il papato a colui che era stato eletto per primo e che aveva avuto il maggior supporto tra i senatori e il clero romano. Ne risultò che il suo giudizio fu che era Simmaco ad essere nella ragione. Non dubito l'indipendenza al giudizio di Teodorico, ma è utile sottolineare il fatto che Simmaco fosse della fazione anti-bizantina e volta a rigettare l'Enoticon. Ora che Teodorico aveva ricevuto riconoscimento imperiale, lo scisma caciano era tornato piuttosto utile perché la fazione calcedoniana e anti-orientale vedeva paradossalmente nell'ariano Teodorico un utile baluardo alle pretese di Costantinopoli. Ora Teodorico aveva un papa sul quale scaricare la responsabilità del fallimento della trattativa sull'Enoticon. Sta di fatto che Simmaco tornò a Roma e indisse un sinodo della Chiesa romana nel 499, presente anche il suo rivale Lorenzo. Simmaco offrì a Lorenzo un vescovado in Campania, un'offerta che fu spontanea e generosa per il Liber Pontificalis, la biografia ufficiale dei papi, mentre in un frammento di una biografia alternativa, di cui c'è giunta solo una parte relativa a Lorenzo, si fa intendere che Lorenzo ricevette pesanti minacce. Restare a Roma avrebbe nociuto gravemente ad una vita, la sua. Faustus, i calcedoniani e gli antiimperiali avevano vinto, ma era solo il primo round. Nel 500 tutti si calmarono perché Teodorico era a Roma, come vedremo, ma nel 501 la fazione laurenziana e pro-imperiale riuscì a creare un dossier di accuse su Simmaco. Si era macchiato di appropriazione indebita dei beni della Chiesa, aveva un affair con una giovane ragazza di bella presenza e soprattutto, peccato imperdonabile, aveva celebrato la Pasqua con una settimana di anticipo. Teodorico convocò a Ravenna il nostro Simmaco, che però decise di darsi alla macchia, temendo il giudizio del sovrano e dimostrando a tutti, almeno apparentemente, di essere colpevole. Teodorico però non lo rimosse. Era consapevole che occorreva coinvolgere tutto il clero italiano nella decisione. Il re indisse quindi un concilio dei vescovi italiani a Roma, con il preciso scopo di giudicare le accuse a Simmaco. Allo stesso tempo, Teodorico inviò nella capitale il vescovo di Altino, la città che è un po' la mamma di Venezia. Al vescovo di Altino fu dato da Teodorico il potere di una sorta di papa facente funzioni, con il compito di celebrare i riti della Pasqua del 502 e allo stesso tempo di gestire il processo a Simmaco. Processo che si svolse nella più totale confusione. La fazione pro-Simmaco includeva alcuni dei vescovi più importanti dell'Italia, tra i quali il nostro Ennodio, una delle fonti per questo periodo. I calcedoniani erano chiaramente la maggioranza nel clero, ma a Roma l'aristocrazia e buona parte del popolo sembra che fosse dalla parte di Lorenzo, ovviamente con i nostri Festus e Faustus a fare da burattinai di tutta questa vicenda. Forse potremmo chiamarli Varis e Dito Corto. La fazione calcedoniana aveva però un problema. Avevano la maggioranza del sinodo, ma evidentemente l'accusa Simmaco avevano una certa sostanza, difficile da ignorare. Per evitare la condanna a Simmaco, la fazione calcedoniana decise allora di provare una linea di difesa nuova. I papi, sostennero, non possono essere giudicati dagli altri vescovi. A tal fine cercheranno anche di falsificare alcuni atti di concili passati, in modo da giustificare la loro posizione. Festus deve aver annusato il ratto. Un giorno di autunno del 502, Simmaco si recava ad una sessione del sinodo quando lui e i suoi sostenitori furono attaccati da una folla che fu sul punto di linciarli. Due preti persero la vita. A questo punto i sostenitori di Simmaco fuggirono da Roma e si riunirono fuori città. I calcedoniani dichiararono ufficialmente che il Papa non poteva essere giudicato dai vescovi. Simmaco fu quindi assolto e allo stesso tempo fu creato un precedente che futuri papi utilizzeranno per giustificare la loro intoccabilità. Quando Teodorico venne a sapere di tutto questo, rimase molto perplesso. Il Papa era un vescovo del suo regno. Stabilire che non fosse giudicabile era un attacco anche alla sua sovranità, cosa che lo fece passare, seduta stante, nel campo dei Laurenziani. Lorenzo fu riammesso al suo ruolo papale e dal 502 al 506 regnò dal Palazzo del Laterano, ma con continue controversie e scontri in città. Se la storia si fosse chiusa qui, oggi forse sarebbe considerato un papa e non un antipapa, ma la storia non era finita. Nel 506 il partito calcedoniano riuscì infine a convincere Teodorico a riammettere Simmaco a Roma. Lorenzo a questo punto si rifugiò in un monastero dove morì poco dopo. Simmaco invece rimase il papa fino alla sua morte, nel 514. Cosa dobbiamo farne di questa storia intricata? Io ci vedo la tensione politica tra due fazioni a Roma, quella pro-imperiale e quella che definirei pro-occidentale o nazionalista italica. Queste erano le stesse fazioni che si combattevano da decenni in seno al Senato romano. Le fazioni avevano preso una declinazione religiosa in seguito allo scisma cacciano, che aveva separato la Chiesa imperiale orientale dalla Chiesa imperiale italiana. L'inevitabile corollario di questo conflitto fu che si rifletté sul papato, il principale vescovado occidentale. Detto questo, è interessante notare il ruolo di arbitro supremo che Teodorico ebbe in tutta la vicenda. Sono le sue decisioni quelle che alla fine contano e pesano. Abbiamo parlato dell'economia e della finanza ai tempi dell'antica Roma, ma come se la cavò Teodorico in quest'ambito fondamentale? In generale, i suoi contemporanei dipingono un quadro disperato all'inizio del suo regno. Ennodio, nel suo panegirico del clementissimo re Teodorico, sostiene che le finanze fossero in uno stato pietoso alla fine della guerra, mentre l'anonimo Valesiano sostiene che Odoacre avesse lasciato nei forzieri imperiali solamente della paglia. Si tratta certamente di iperbole, ma la guerra deve aver causato danni ingenti. Lo stesso inserimento di centinaia di migliaia di nuovi cittadini gotici servì inizialmente a rivitalizzare le campagne del nord Italia, devastate dalla guerra. Teodorico riscattò molti cittadini catturati dai Burgundi e il prefetto del pretorio scelto da Teodorico, il senatore Liberio, sembra essere stato un competente amministratore che tagliò la corruzione e non si fece problemi a resistere alle pretese del re, cercando di mantenere la tassazione bassa nei primi anni del regime, anche per stimolare la ripresa. Le zone più colpite dalla guerra furono parzialmente esentate dalle tasse. Anche l'amministrazione della giustizia migliorò nella sua qualità, permettendo una migliore applicazione dei contratti. I contemporanei riferiscono aneddoti che chiaramente dimostrano che c'era una diffusa ammirazione dell'efficacia, efficienza ed equità dei tribunali dell'Italia di Teodorico. Questo obiettivo fu raggiunto anche grazie all'editto teodoriciano, che qualcuno ha attribuito al re Teodorico dei Visigoti, ma è assai più probabile che sia del nostro Teodorico. L'editto riorganizzò l'applicazione della legge in Italia e mise ordine al codice teodosiano, senza toccare però la prerogativa legislativa imperiale. Infatti parte degli accordi con Anastasio era che questa restava una competenza solo dell'imperatore. Teodorico poteva emettere editti, non leggi. Il governo inoltre prese una serie di decisioni per agevolare la pesca e l'artigianato. Inoltre, le tariffe di importazione furono abbassate e soprattutto fu data indicazione di applicarle in modo leggero. La penisola era ancora un paese relativamente ricco e ci sono indicazioni che il traffico commerciale mediterraneo incrementò tra fine V e inizio VI secolo, in particolare nei porti di Roma e Ravenna. Le tasse tornarono a fluire nel fisco, segno di ritrovata prosperità. Come tutti i governi di ogni luogo ed ogni epoca, ovviamente Teodorico si prese il merito della ripresa e gli autori a lui vicino lo ricoprirono di lodi sperticate. Ennodio ad esempio sostiene: in ogni città crescono i profitti dei privati cittadini, ovunque c'è una diffusione della ricchezza. Cassiodoro e l'anonimo Valesiano non furono da meno nel lodare la politica economica del re. Quest'ultimo ad esempio disse: ognuno poteva portare avanti i suoi affari a qualunque ora, come se fosse alla luce del giorno. Ai suoi tempi fu possibile acquistare 60 mogge di grano e 30 anfore di vino per un solo solidus. La produzione di cereali e l'import dall'Africa avevano abbattuto il costo dell'acquisto dei beni di prima necessità. Teodorico aveva certamente dimostrato che la sua amministrazione poteva operare un buon governo dell'economia, ma non va esagerata la sua influenza sulla ripresa, come d'altronde è di solito il caso. La maggior parte delle volte i governanti si intitolano una ripresa che non è dovuta che in minima parte alle loro azioni. Mi ricordano spesso la favola della mosca che si posa su una mucca che traina l'aratro, dichiarando «sto arando». Teodorico aveva fatto più della maggior parte dei regnanti, ma la ripresa era già iniziata con Odoacre ed era semmai stata interrotta proprio dalla guerra che lui aveva portato in Italia. La ritrovata pace aveva permesso di riprendere la tendenza degli ultimi anni, trend che è comune in generale al mondo mediterraneo. Anche l'impero orientale di Anastasio vide un periodo di forte crescita economica e di miglioramento delle finanze, permettendo di riempire i forzieri di Costantinopoli in preparazione di un certo imperatore, che arriverà tra qualche anno. Una personalità con decisamente maggiori ambizioni di espansione territoriale. Io credo che il maggiore contributo di Anastasio e Teodorico a questa ripresa fu il generale mantenimento della pace nel Mediterraneo, salvo brevi e rari casi, e questo per quasi 30 anni di governo condiviso della Repubblica Romana. Entrambi lasceranno ai loro successori un lascito di finanze in perfetto ordine. Sappiamo che alla sua morte i forzieri di Teodorico contenevano 40.000 libbre d'oro, che secondo le stime degli storici equivalevano a circa 2 anni del budget imperiale occidentale ai tempi di Ezio. Anastasio fece anche meglio, grazie soprattutto alla maggiore scala dell'impero orientale. Alla sua morte le casse orientali erano ricolme di 300.000 libbre d'oro, vale a dire più di 100 tonnellate. I successori di Anastasio e Teodorico spenderanno questo tesoretto facendosi guerra l'un l'altro. Risolto apparentemente il problema dello scisma laurenziano e con un'economia in crescita, Teodorico pensò che fosse arrivato il tempo di celebrare i suoi 30 anni di regno, e questo con una festa speciale. 30 anni, va detto, da re degli Ostrogoti. La celebrazione cadde nell'anno 500. E no, grazie all'episodio 51 sappiamo che ancora nessuno sapeva di vivere nell'anno 500. Teodorico celebrò l'occasione con una visita in grande stile alla grande, antica capitale del mondo romano, Roma stessa. Nonostante la riconquista dell'Italia quasi una decade prima, Teodorico non aveva mai messo piede nella città eterna. Per prima cosa, la carovana reale si fermò a San Pietro. Qui l'anonimo valesiano sostiene che l'ariano Teodorico venerò il primo apostolo come avrebbe fatto un cattolico. In segno di rispetto per il re, Papa Simmaco, l'intero senato e una folla di cittadini vennero incontro a Teodorico fuori città, nell'antica cerimonia dell'Adventus, che un tempo era stata riservata agli imperatori. La processione reale entrò in città e giunse fino al foro. Qui Teodorico parlò in senato, poi uscì e fece un discorso ai cittadini di Roma, assiepati nel foro e su tutte le colline intorno. E con una versione che ho estrapolato dalle lettere di Cassiodoro.
Sono estremamente grato dell'accoglienza che mi avete riservato. La mia missione è quella di garantire la protezione della città, permettendo la conservazione delle leggi e dei costumi che hanno fatto grande Roma e l'intero impero. A tal fine manterrò inviolate le leggi decise dai miei predecessori.
I predecessori erano imperatori romani e Teodorico chiaramente si riteneva un loro successore legale e, cosa fondamentale, è evidente che lo stesso credevano i romani. Per Teodorico, Roma era chiaramente il centro ideale del suo mondo. Nelle sue lettere ufficiali, tempo dopo, Teodorico disse che Roma era una città verso la quale nessuno può rimanere indifferente, perché in essa nessuno è straniero. Nel foro i romani erano invisibilio, soprattutto quando Teodorico annunciò che sarebbe restato per almeno 6 mesi. L'intera cerimonia ricorda l'arrivo di Costanzo II a Roma, che ho letto in Ammiano Marcellino e che avvenne 150 anni fa. Ah, i bei tempi andati! Per l'occasione, uno dei senatori della città, un letterato di cui parleremo a lungo, declamò un panegirico in onore di Teodorico. L'autore del panegirico era un membro del potente clan degli Anici, gli stessi dell'ex imperatore Olibrio, ed era stato adottato nella illustre famiglia dei Simmachi, la stessa famiglia da cui proveniva il Simmaco che tanto aveva difeso la presenza dell'altare della vittoria a Roma ai tempi di Sant'Ambrogio. Il nome di questo oratore è famoso. Si tratta di Boezio, considerato l'ultimo grande filosofo dell'antichità in Occidente. Le strade di Boezio e Teodorico sono destinate ad incrociarsi spesso, non sempre in modo così cordiale. Teodorico a questo punto si recò sul Palatino e prese residenza nel palazzo imperiale che era stato dei Cesari e degli Augusti. Da qui assistette, dal balcone imperiale, alle gare del circo, indette in onore dei suoi tricennalia, i 30 anni da re. ho già detto ai bei tempi andati? A quanto pare Teodorico non amava i giochi del circo o le venaziones, i combattimenti con bestie selvagge negli anfiteatri, ma continuò a pagare dalle casse imperiali il costo esorbitante di questi spettacoli. In una delle tante lettere di Cassiodoro c'è quello che pensava a riguardo. «Seguo questi spettacoli come un'obbligazione nei confronti del popolo, che li adora. Sono una fonte di felicità e rilassamento per la popolazione di Roma». In un altro caso disse: «A volte occorre comportarsi in modo folle per il benessere del popolo». Insomma, Teodorico era un inguaribile snob radical chic, ma sapeva che doveva continuare a sponsorizzare lo sport nazional popolare romano. D'altronde, l'antica politica romana per il controllo del rumoroso populus rimaneva valida. Panem et circenses. Pane e giochi del circo. Coperta la voce circenses, Teodorico si dedicò infatti al panem. Durante la sua permanenza a Roma, ordinò di ricostituire l'annona, le sovvenzioni di grano gratuito per i più indigenti della città, interrotte fin dai tempi del secondo sacco di Roma. Come Maggiorano, Antemio e Odoacre, Teodorico però non possedeva il Nord Africa e pertanto l'ammontare dell'annona era davvero misera rispetto al passato. L'annona ai tempi di Augusto era di 20 milioni di mogge all'anno. Teodorico poté permettersi appena 120.000 mogge, provenienti per lo più dalla Calabria e dalla Sicilia. Gli storici hanno calcolato che questa quantità sarebbe stata sufficiente per sfamare 25.000 persone per un anno. Questa non era la popolazione totale della città, si trattava solo degli indigenti. Ma questo dato ha fatto supporre che la popolazione cittadina si fosse ridotta dal milione di abitanti di Augusto a circa 100-150.000. Io ritengo che fossero un po' di più, visto che quella che era andata perduta nella seconda metà del V secolo era la popolazione che dipendeva dall'annona, ma probabilmente il grosso degli altri era rimasto. Ho visto stime per la Roma di Teodorico che parlano di 300-400.000 persone. In entrambi i casi, Roma restava una grande città, ma certamente una sorta di ombra del suo passato imperiale. Passato imperiale che richiedeva manutenzione. Roma poteva avere ormai poche centinaia di migliaia di abitanti, ma i monumenti erano ancora in gran parte quelli della sua epoca d'oro, anche se diversi erano caduti in rovina o erano stati utilizzati per costruire nuove chiese. Teodorico ordinò di mettere da parte ogni anno una quota dei proventi delle tasse sul vino da destinare alla manutenzione della città e delle sue mura. Le magnifiche cloache romane furono ripulite e riparate. Fu istituito un ufficio preposto al mantenimento degli acquedotti cittadini. Tegole con il marchio «Nostro Signore Teodorico, per la felicità di Roma» sono state trovate ovunque in città, tra i monumenti del foro e nelle mura aureliane. L'azione restauratrice di Teodorico non fu assolutamente limitata a Roma. Ennodio, nel suo panegirico, scrive: «Dalle ceneri delle città vediamo i tetti di tutte le case rossi di nuove tegole, grazie all'abbondanza del nostro regno». Anche Cassiodoro sostiene che «molte città furono rinnovate sotto Teodorico, un grande amante degli edifici e un restauratore di città. A Ravenna restaurò l'acquedotto che aveva fatto Traiano, completò il nuovo palazzo imperiale e costruì dei portici. A Verona fece costruire dei bagni e un palazzo, restaurò l'acquedotto e fece costruire nuove mura. A Pavia costruì un altro palazzo, dei bagni, un anfiteatro e nuove mura». Notare l'attenzione che Teodorico donò alle sue tre sedi reali, Ravenna, Verona e Pavia, ma sappiamo che l'azione restauratrice e costruttiva di Teodorico non si fermò a queste città. Inoltre Teodorico dimostrò attenzione anche al bello. Furono promulgati editti per la preservazione delle antiche statue e delle decorazioni delle città, un architetto ufficiale fu assunto alle dipendenze del prefetto di Roma, con il compito di studiare gli antichi libri di architettura e insegnarli a nuove generazioni. Nelle parole di Teodorico, in modo da preservare la sapienza degli antichi e adornare con nuove strutture la gloria dell'antichità. Da questa carrellata di attività credo emerga con forza come Teodorico si proponesse alla popolazione come un imperatore dell'Occidente. Vestito di porpora, patrono del circo, protettore e sfamatore del popolo, comandante dell'esercito d'Italia, sovrano illuminato e pio, restauratore della grandezza di Roma. I suoi contemporanei presero a compararlo con Traiano, l'optimum princeps, e con Valentiniano, l'ultimo forte imperatore dell'Occidente. In un'iscrizione ritrovata a Terracina e dedicata al restauro della Via Appia, finanziata da un potente romano locale, Teodorico è acclamato con il titolo più imperiale che ci sia. Rex Teodoricus, Semper Augustus. Teodorex, il capo barbaro nato in Pannonia, aveva completato la sua trasformazione in Teodorico l'Augusto. La politica estera di Teodorico assomiglia alla sua fusione di tradizione imperiale romana e regno personale gotico. Da un lato Teodorico si atteggiò a poteri imperiali in Occidente e garante della pace universale, nonché a protettore e superiore di ogni re barbarico, questo nella completa tradizione romana. Dall'altra cercò di forgiare rapporti di parentela personali con tutti i principali regni romano-barbarici, soprattutto attraverso un'attenta politica matrimoniale che un tempo sarebbe stata un anatema. Innanzitutto Teodorico praticò una détente con l'altra grande potenza dell'Occidente latino, i Franchi di Clovis. Come accennato, all'inizio del suo regno sposò la sorella di Clovis e da lei ebbe la principessa degli Amali, Amalasuinta, o in italiano Amalasunta. Nel 500, mentre era a Roma, Teodorico negoziò un accordo con il re dei Vandali, Trasamund. La sorella di Teodorico, Amalafrida, fu inviata a Cartagine per sposare Trasamund. Non si trattò di un semplice matrimonio, ma di un vero trattato di alleanza. Con Amalafrida vennero 1000 cavalieri gotici e 5000 soldati appiedati, un piccolo esercito che avrebbe fatto della nuova regina dei Vandali una potenza politica del regno. Ovviamente si trattava anche di un piccolo esercito volto a controllare il re. Il regno dei Vandali dominava ancora il mare Mediterraneo occidentale, ma dalla morte di Genseric i suoi successori non erano riusciti a mantenere il loro ruolo di spaventapasseri dei Romani. Il regno di Cartagine era costantemente sotto attacco dei berberi dell'entroterra, e una breve guerra con l'Italia di Teodorico, mentre era ancora in corso l'assedio di Ravenna, li aveva convinti che non erano davvero in grado di opporsi al potere in Italia. Quanto ai cugini visigoti, re Alaric II era venuto in soccorso di Teodorico quando questi era assediato a Pavia da Odoacre. Una volta diventato re, Teodorico decise di legare le due dinastie dei Goti, i Balti dei Visigoti e gli Amali degli Ostrogoti. Il re inviò a Tolosa sua figlia Teudigoto, questo come sposa di Alaric. Dal matrimonio nacque Amalaric. Sì, lo so, hanno tutti nomi simili, non è colpa mia. Basterà che vi ricordiate che l'erede al trono dei Visigoti era anche il nipote di Teodorico, perché questo sarà presto importante. La seconda figlia di primo letto di Teodorico, vale a dire Ostrogoto, fu invece inviata presso l'altro importante vicino dell'Italia, i Burgundi di Gundobad. Ostrogoto sposò Sigismund, il figlio di Gundobad ed erede al trono dei Burgundi. Burgundi, Vandali, Franchi, Visigoti. Entro l'anno 500 tutti i poteri occidentali avevano un legame personale con la famiglia degli Amali che dominava l'Italia. Ad inizio VI secolo, ai contemporanei parve che una nuova dinastia imperiale stesse crescendo nel cuore dell'Occidente. Il futuro sarà però molto inclemente con la politica matrimoniale di Teodorico e la sua famiglia allargata finirà presto per divorarsi. In Oriente, nel frattempo, stava per risorgere la minaccia con la M maiuscola, la minaccia persiana. Come notato nell'episodio delle domande, la frontiera romano-persiana era rimasta incredibilmente tranquilla per tutto il V secolo, in seguito alla sconfitta di Giuliano e al trattato di Teodosio con i persiani, che aveva spartito l'Armenia tra i due imperi. Due brevi guerre avevano punteggiato il secolo, ma nel complesso romani e persiani avevano avuto altro a cui pensare che riscaldare la frontiera orientale. Nella fattispecie, i romani erano stati occupati con la minaccia degli Unni e i persiani con un nuovo potere in Oriente. Infatti, l'origine della guerra che sta per scoppiare va vista nella debolezza dei persiani. L'Iran aveva infatti subito la sua Adrianopoli nel 484. Il re Peroz aveva deciso di marciare il suo esercito contro gli Eftaliti, i nuovi vicini orientali dell'impero persiano. Ad Herat, nel moderno Afghanistan, gli Eftaliti avevano annientato l'enorme esercito persiano d'invasione, allo stesso tempo uccidendo il re dei re Peroz, proprio come Valente 100 anni prima, e allo stesso tempo confermando che l'Afghanistan è davvero il cimitero degli imperi. Erano seguiti anni di caos. Alla fine il figlio di Peroz, Kavad I, aveva riconquistato il regno con l'aiuto di un forte esercito eftalita. Ovviamente Kavad doveva pagare un tributo per il sostegno ricevuto agli eftaliti. Inoltre, diventare re dei re con l'aiuto di un esercito di nemici non è mai una buona pubblicità. Kavad aveva bisogno di denaro e di qualche vittoria con un nemico esterno per ripulire la sua immagine. Affrontare gli Eftaliti era fuori questione, quindi Kavad decise di tentare la fortuna contro il grande nemico e rivale, Roma. Era il 502 d.C. La guerra inizialmente andò disastrosamente per i romani, che furono presi completamente alla sprovvista. La perdita di Nisibis nel 364, dopo la morte di Giuliano, aveva privato le province orientali del loro principale baluardo. Kavad conquistò Teodosiopoli, la capitale dell'Armenia romana, e poi Martiropoli in Mesopotamia. Durante l'inverno del 502-503, Kavad mise sotto assedio Amida, proprio come ai bei tempi di Ammiano Marcellino. Dopo un lungo e prolungato assedio, la città cadde in primavera e la popolazione fu deportata in Persia. Il re dei re mosse allora contro Edessa, non distante. Anastasio passò tutto il 503 a radunare un'immensa armata capace di sconfiggere l'esercito del re dei re. Con uno sforzo che mise alla prova la logistica e la finanza dell'impero, fu allestito un esercito di 50.000 uomini, al comando di 4 generali. Tra questi ce n'era uno che farà carriera, ovvero Giustino, oggi Comes Domesticorum, domani chissà. L'esercito dei Romani scese dall'Armenia e mise sotto assedio Nisibis, senza però riuscire a prendere questa impregnabile fortezza che chiudeva l'accesso alla Mesopotamia. Amida fu però riconquistata, pagando una notevole somma alla guarnigione persiana, che si ritirò. La guerra finì in stallo, anche perché gli Eftaliti ne approfittarono per attaccare Kavad sulla sua frontiera orientale. Si giunse quindi a fine 504 all'apertura di negoziati per chiudere la guerra, che al solito sarebbe terminata senza modifiche territoriali alla frontiera orientale, ma solo danni e spese esorbitanti per entrambi gli sfidanti. Vi racconto questa storia lontana dal centro delle nostre operazioni per due motivi principali. La prima è che i romani compresero che avevano bisogno di una fortezza del calibro di Nisibis per proteggere la frontiera nello stretto territorio siriano che era facilmente passabile tra i monti e il deserto. Questa fortezza sarebbe stata anche una base avanzata per operazioni in territorio persiano. Il trattato sottoscritto nel 422 vietava espressamente la costruzione di nuove fortificazioni, ma Anastasio valutò fosse più importante di evitare ulteriori e facili invasioni. A tal fine fu costruita un'impressionante fortezza a Dara, giusto di fronte a Nisibis, in territorio romano. Dara sarà una ragione di contesa tra persiani e romani per tutto il prossimo secolo. La seconda ragione per la quale la guerra tra Anastasio e Kavad è importante per noi è che bloccò le forze militari imperiali sulla frontiera orientale, fornendo un'ottima occasione a Teodorico per allargare il proprio dominio, inaugurando una nuova fase espansiva per la sua Italia. Cerchiamo di capire come mai. Ricorderete che nel suo viaggio verso l'Italia, Teodorico era incappato nei Gepidi, il popolo che ormai dominava la Pannonia romana e quella extradanubiana. Teodorico li aveva sconfitti, ma la Pannonia era rimasta nelle mani dei Gepidi, che nel frattempo erano diventati alleati di Anastasio e dei Romani. Teodorico non aveva dimenticato i suoi nemici ed era intenzionato a vendicarsi. In più l'area della Pannonia era tradizionalmente un'area contesa tra l'impero orientale e l'occidente. In quanto de facto imperatore dell'occidente, Teodorico sentiva che fosse un suo compito recuperarla alla Repubblica Occidentale. Teodorico aveva mantenuto il controllo della Dalmazia riconquistata da Odoacre, ma il suo dominio nei Balcani finiva lì. Mentre a difesa dell'Italia, Teodorico manteneva forti guarnigioni a Cividale ed Aquileia, nel moderno Friuli. Dopo l'ordine di evacuazione di Odoacre, la Pannonia romana era oramai diventata un deserto dal punto di vista della civiltà. Non sopravviveva nessuna città importante, se non qualche borgo fortificato sulla grande strada militare che ancora in teoria collegava Costantinopoli all'Italia, ma che era resa impraticabile dai Gepidi. La principale città fortezza della regione restava Sirmio, oramai la capitale di un piccolo regno di Gepidi alleati dei Romani. Sirmio un tempo era stata esattamente al confine tra i due imperi romani, oggi è in Serbia. Quando vide che Costantinopoli era impegnata in Oriente con i persiani, Teodorico decise di passare all'attacco. Un esercito comandato dal comes gotico Pizia mosse lungo la valle della Sava e fino a Sirmio, occupandola per conto di Ravenna. Dal punto di vista di Teodorico, il regno di Ravenna stava semplicemente ristabilendo l'autorità dell'impero romano sui suoi antichi confini, ma a Costantinopoli Anastasio prese la cosa molto diversamente. I Gepidi erano un vicino debole e controllabile, l'Italia di Teodorico molto meno. Per fortuna di Anastasio si era giunti ad un cessato il fuoco con i persiani e nel 505 Anastasio fu in grado di reagire. Inviò un carnea del suo generale contro Pizia e con l'obiettivo di riprendersi Sirmio. Qui entra però in gioco una personalità che incontreremo ancora in futuro, un capobanda di probabili origini unniche, di nome Mundo. Mundo era al servizio dei Gepidi, ma dopo la loro sconfitta decise di prendere la sua banda e stabilirsi in Dacia Ripense e Moesia Seconda, sottraendo queste province danubiane a qualunque flebile controllo che Costantinopoli ancora reclamava su queste regioni di confine. Il carnea del romano riuscì a battere Mundo, ma questi e il goto Pizia si allearono e affrontarono in battaglia gli imperiali. Pizia e Mundo ebbero la meglio e il nostro Carneade fu costretto a ritirarsi dal quadrante balcanico. Teodorico aveva vinto, aveva riconquistato la regione all'impero occidentale, o almeno questa fu la propaganda che Teodorico commissionò in Italia, evocata dai versi di Ennodio, il suo panegirico al clementissimo re Teodorico. Ahimè, l'unica fonte che abbiamo per questa guerra. Frattanto, l'impero romano è ritornato ai propri confini. Secondo il costume degli antichi, tu, mio re, impartisci i comandi ai sermienzi, e quelli che finora hanno posseduto i nostri possedimenti nutrono timori a causa della nostra vicinanza. Trovo questo passo illuminante. Per i senatori italiani a cui era rivolto il panegirico, l'espansione di Teodorico non era l'espansione del regno degli Ostrogoti, ma il ritorno dell'impero romano ai suoi confini antichi. Non solo, i vicini che ora nutrono timori non sono altro che i romani orientali, la potenza con la quale gli occidentali hanno lottato più volte proprio per il controllo di Sirmio e dell'Illirico. Il regno di Teodorico, agli occhi di Ennodio, altro non è che l'impero romano d'Occidente redivivo. Sirmio fu reinquadrata nella struttura organizzativa dell'Italia e una zecca fu riattivata in questa lontana città di frontiera. Pizia si stabilì permanentemente nella città, mentre la popolazione romana autoctona di Sirmio ottenne la reintegrazione nell'impero e la conferma dei propri privilegi di cittadini romani. Il territorio a valle del Danubio, rispetto a Sirmio, fu posto sotto il controllo di Mundo e per la prima volta portato nella sfera di influenza dell'Italia, visto che questi territori avevano sempre fatto parte dell'impero orientale. Anastasio però non poteva accettare questo status quo. Per Anastasio, il re dei Goti aveva fatto il passo più lungo della gamba. Teodorico aveva sì trionfato sui Gepidi e su una piccola frazione della potenza di Costantinopoli, ma ora poteva considerarsi in guerra aperta contro l'unico vero imperatore dei Romani. Nel prossimo episodio vedremo come la guerra di Sirmio scatenerà una serie di effetti a catena. In poco tempo l'intero mondo post-romano si ritroverà coinvolto in una serie di conflitti. Teodorico, Anastasio e il Franco Clovis dovranno però trovare un modus vivendi se vogliono mantenere la pace che tanto ha giovato ultimamente al mondo mediterraneo. Grazie mille per l'ascolto. Se vi piace quello che produco, considerate l'opzione di sostenermi su Patreon o attraverso una delle altre modalità segnate su italiastoria.com. Se possibile, vi prego anche di lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast. Potete farlo su Facebook, su Apple Podcast, su Castbox e su molte altre piattaforme. Mi trovate come sempre su Facebook, Twitter e Instagram, all'account Italia Storia. Ringrazio inoltre Riccardo Santato per aver impersonato Teodorico e ovviamente sempre per tutte le musiche che mi ha regalato. Grazie Riccardo. Alla prossima puntata.